Buongiorno e ben ritrovati anche questo sabato 8 luglio all'interno dello spazio Che Sa, che vi ricordo essere prodotto con la collaborazione di Udi con Emilia Romagna e realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Anche quest'oggi siamo in compagnia della nostra consulente Udi con Valentina Cortese.
Buongiorno Sergio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Oggi nell'ambito dell'azione 5, etichettatura e sicurezza generale dei prodotti, con particolare riferimento ai capi di abbigliamento, parleremo di come scegliere i capi di abbigliamento evitando truffe e insicurezza. Valentina, per quanto riguarda la scelta dell'abbigliamento per i più piccoli, com'è possibile acquistare in maniera intelligente per la sicurezza appunto proprio dei nostri bambini?
Allora, i bambini crescono in fretta, quindi è meglio non spendere troppi soldi su abiti nelle taglie più piccole. Le misure possono variare perché dipendono dai produttori e degli indumenti. E quindi quando fate shopping per i vostri piccoli, scegliete gli abiti in base alle loro misure e non all'età. Il peso comunque anche in base all'altezza per i vostri piccoli. Scegliete quindi gli abiti in base alle loro misure e non all'età. Per gli acquisti ci sono ottimi negozi di abbigliamento neonati online dove potete tenere in considerazione il prezzo e quindi anche il risparmio, perché no?
Attenzione, perché tutti questi dati ovviamente sono ben indicati sull'etichetta, quindi mi raccomando, attenzione a leggere sempre prima di qualsiasi acquisto l'etichetta.
Esatto, e naturalmente si devono anche tenere in considerazione le dimensioni del bambino. Per aiutarvi, insomma, vi do qualche piccola indicazione. Ad esempio, se le misure del bambino sono comprese tra i 48 e i 56 cm, ad esempio, prendete la taglia di un mese. Oppure se il bambino ha un'altezza tra gli 82 e gli 89 centimetri, prendete una invece di 3 anni.
Ecco, quindi mi sembra di capire, insomma, che l'abbigliamento del piccolo non deve essere né troppo piccolo, ma neanche troppo grande.
Esatto, una via di mezzo. E in pratica l'abbigliamento, appunto, come ha detto Sergio, è esattamente così, deve esserci una via di mezzo. E la sicurezza è fondamentale, prima di tutto, assolutamente. Bisogna fare attenzione ai piccoli bottoni, agli strass decorativi, ai fiocchi che possono staccarsi facilmente. Il rischio di soffocamento è molto alto e quindi bisogna assicurarsi che tutte le decorazioni sono cucite molto strette, che non ci siano dei lacci troppo lunghi oppure che possono stringere troppo le braccia, le gambe oppure il collo del bambino. E ancora, l'abbigliamento per la notte deve essere sicuro. I pigiami, in genere tutta la biancheria per la notte per bambini, deve essere comoda e morbida. Molti produttori, ad esempio, di pigiama spesso usano comunque un tessuto ignifugo, quindi antifiamma, e bisogna fare attenzione alle istruzioni per il lavaggio, che deve essere attentamente seguito per mantenere la giusta efficacia ignifuga.
Quindi attenzione, appunto, proprio perché sono dei tessuti che prevengono appunto l'eventuale comparsa di fiamme, cioè, insomma, sostanzialmente non bruciano ma mantengono queste caratteristiche solo comunque se vengono rispettate le condizioni di lavaggio indicate dal produttore.
Esattamente, e importante molto sempre in tema di sicurezza, insomma, la scelta del tessuto, perché per l'abbigliamento del bambino è preferibile scegliere le fibre naturali come il cotone, confortevole e morbido al contatto con la sua pelle delicata. Verificate sempre che l'abbigliamento scelto non interferisca con i movimenti del bambino. È importante anche assicurarsi che il tessuto non gli faccia sentire troppo caldo o troppo freddo. È importante scegliere un abbigliamento facile da indossare, da togliere, e le aperture sul davanti sono comunque più pratiche rispetto a quelle sul retro. È importante evitare di comprare in anticipo perché non si può prevedere se il bambino ha un improvviso aumento di crescita, ovviamente.
Come dicevamo prima, sicuramente un importantissimo strumento che è dalla parte dei consumatori è l'etichetta. Quindi Valentina, ti chiedevo se nel settore dell'abbigliamento più in generale quali devono essere le informazioni obbligatorie che un'etichetta deve avere?
Allora, appunto, come ci hai detto tu, l'etichetta rappresenta uno degli strumenti più importanti che i consumatori hanno. E la correttezza delle indicazioni e la chiarezza quindi dei contenuti rappresentano i primi indicatori della serietà del produttore e quindi dell'affidabilità del prodotto acquistato. oltre al nome del marchio e alla taglia, ci possono essere molte altre informazioni sulle etichette dei capi, in particolare dove è stato prodotto, in quali materiali è stato realizzato e le istruzioni di lavaggio. Le informazioni riportate sulle etichette dei capi devono figurare in lingua italiana e devono essere redatte in modo chiaro, facilmente leggibile e tale da non indurre in inganno il consumatore. L'etichetta deve quindi essere applicata direttamente sul capo in modo da renderne difficile la sua rimozione. Deve essere cucita, graffata, allacciata ad un cordoncino fissato al capo.
Quindi appunto bisogna sempre prestare molta attenzione a questa etichetta. Abbiamo fatto numerosissime puntate su questo argomento e molte ne faremo, proprio perché riteniamo che questo sia uno degli strumenti più efficaci, non solo in campo tessile, ma in generale appunto per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, proprio per vedere, per dare la possibilità al consumatore di osservare il fatto appunto che quel determinato prodotto sia conforme alle norme di produzione, e questo tutto finalizzato alla sicurezza del consumatore e in questo caso specifico, Valentina, alla sicurezza appunto dei nostri bambini.
Esatto, allora veniamo alle famose informazioni obbligatorie che tanto mi hai chiesto, Sergio. Allora, l'etichetta di un prodotto d'abbigliamento deve riportare i riferimenti al produttore, quindi nome o marchio commerciale, ovvero il fabbricante del prodotto finito stabilito nell'Unione Europea o qualsiasi altra persona che comunque si presenti come tale apponendo sul prodotto il proprio nome, il marchio e un altro segno distintivo. Se il produttore invece non è localizzato nell'Unione Europea, i riferimenti devono intendersi al primo operatore commerciale localizzato sul territorio invece comunitario. L'etichetta inoltre deve riportare l'indicazione della composizione del capo, ovvero la fibra e le fibre appunto in esso contenute, e le regole per la compilazione dell'etichetta di composizione sono differenti a seconda che il prodotto sia ottenuto unicamente da una fibra tessile, ottenuto da due o più fibre tessili, delle quali almeno una pari all'85% del peso totale, ottenuto da due o più fibre tessili, delle quali nessuna pari all'85% del peso totale, e se il prodotto è ottenuto unicamente da una fibra tessile, l'etichetta di composizione deve riportare il nome della fibra, preceduta dall'indicazione 100% o puro o tutto. Se il prodotto è ottenuto da più fibre tessili, delle quali almeno una pari all'85%, l'etichetta di composizione può riportare in via alternativa l'indicazione della sola fibra presente in quantità maggiore all'85%, seguita dalla relativa percentuale. È importante anche che riporti l'indicazione della sola fibra presente in quantità maggiore all'85%, seguita dall'indicazione minimo 85%, e la composizione completa del prodotto.
Quindi possiamo trovare una di queste diciture, appunto.
Esatto.
O sempre tenendo come cutoff proprio l'85%. Sarebbe meglio comunque in tutti i casi che indicasse la composizione appunto completa del prodotto, anche per fibre che magari sono presenti in quantità nettamente minore, ma sarebbe bene che l'etichetta, quello che ci auspichiamo, appunto che si arrivi ad un punto in cui l'etichetta indichi sempre tutte le fibre utilizzate. Appunto nella produzione di quel particolare tessuto.
E infatti tutte le fibre presenti in quantità non superiore al 10%, quindi in peso del prodotto finito, possono essere menzionate con l'indicazione altre fibre, seguite dalla percentuale globale. Se invece tali fibre vengono menzionate, le denominazioni devono essere accompagnate dalla relativa percentuale.
Sempre restando in termini di etichette, vediamo appunto che in esse possono essere presenti delle indicazioni denominate qualificativi. Ce li puoi elencare?
Sì, allora ad esempio una di queste è la dicitura vergine, ovvero un'indicazione appunto ammessa solo in riferimento alla lana e non è stata incorporata in un prodotto finito e non ha subito altre operazioni o comunque trattamenti che ne abbiano danneggiato la composizione, se non quelli previsti per la realizzazione del capo. In caso di utilizzo di lana in mischia, assieme ad altre fibre, il termine vergine ad esso associato può essere utilizzato solo se la fibra è presente per almeno il 25% del peso totale del capo, mentre vergine può essere sostituito con il termine di tosa, che appunto si intende la lana di tosa. Poi abbiamo anche fibre varie, come dicitura o composizione tessile non determinata. Queste indicazioni sono ammesse in pochi e ristrettissimi casi e solo per quei prodotti la cui composizione sia difficile da determinare al momento della fabbricazione. Nei prodotti che sono composti da due o più tessuti, ciascuno dei quali con una diversa composizione fibrosa, l'etichetta di composizione deve riportare la composizione fibrosa di ciascuno dei tessuti presenti, menzionando la componente o parte alla quale è riferita. Due prodotti tessili che sono un insieme inseparabile, poiché venduti obbligatoriamente assieme e che presentano la stessa composizione fibrosa, possono riportare un'etichetta di composizione globale riferita ad entrambi i pezzi. E l'etichetta di origine, quindi Made In, è un'informazione obbligatoria che le imprese produttrici devono dichiarare circa lo stato di provenienza del prodotto nel rispetto della normativa comunitaria. Per l'attribuzione dell'origine si applicano le regole previste dalla normativa europea doganale, la quale stabilisce che il nome del paese deve corrispondere a quello dove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale atta a dare le caratteristiche di prodotto nuovo. La marcatura CE invece è un'informazione obbligatoria sui prodotti che riguardano la sicurezza e anche la protezione. Essa, apposta sui prodotti, comunque quelli destinati ai mercati dell'Unione Europea, è il mezzo con il quale il produttore dichiara la conformità di tali prodotti alle direttive comunitarie che ne stabiliscono i requisiti essenziali specifici.
Ok, abbiamo affrontato quindi quelle che sono le indicazioni obbligatorie da apporre in etichetta. Invece per quanto riguarda quelle volontarie?
Allora, assieme appunto a queste informazioni obbligatorie che vi ho detto prima, il produttore può integrare l'etichetta con indicazioni facoltative utili comunque ad orientare il consumatore sulle caratteristiche del prodotto acquistato. Le indicazioni facoltative più diffuse e adottate dagli operatori del settore sono quelle relative alla manutenzione del prodotto e alle caratteristiche di qualità della materia prima e del processo produttivo. Adottata quindi da tutti gli operatori commerciali ed ampiamente comunque diffusa sulla quasi totalità degli articoli immessi in commercio. Questa è la famosa etichetta di manutenzione, uno strumento di grande utilità per il nostro consumatore. Ecco, questa etichetta permette di conoscere le tecniche di trattamento per quanto riguarda la pulizia di un capo e essa consente anche, se vogliamo, di mantenerlo più a lungo nel suo aspetto originario e anche di proteggerlo da eventuali danni irreversibili durante i processi di manutenzione, da cui il nome etichetta di manutenzione. I pittogrammi che sono solitamente utilizzati sulle etichette di manutenzione sono comprensibili in tutti i paesi, indipendentemente dalla lingua parlata, ed essi vengono quindi integrati con simboli oppure dei numeri complementari e relativi alle modalità operative da adottare in ciascuna attività di manutenzione. Sulle etichette di manutenzione è inoltre consentito aggiungere indicazioni addizionali che chiariscono ed integrano le istruzioni di manutenzione, come ad esempio lavare separatamente o non so, stirare al rovescio, eccetera, tante altre diciture. L'etichetta di manutenzione quindi deve essere applicata direttamente sull'articolo in modo tale da risultare difficilmente rimovibile. Deve essere realizzata in materiali resistenti ai lavaggi e da tutti i trattamenti di manutenzione indicati. Quindi i pittogrammi infine devono essere riportati in grandezza tale da poter essere facilmente leggibili comunque e dal consumatore. Poi abbiamo altre etichettature volontarie che sono denominate invece marchi di certificazione. Questi sono rilasciati da organismi conosciuti e riconosciuti a livello nazionale o internazionale e per attestare comunque che il prodotto ha rispettato determinati parametri di qualità o comunque di metodologie di processo più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Si tratta quindi di strumenti per la valorizzazione dell'ecoefficienza del prodotto tessile.
Quindi praticamente si tratta di marchi che vanno ancora ad aumentare sostanzialmente quello che è lo standard qualitativo dei capi. Sono volontari, ma ovviamente al di là della normativa che impone certe caratteristiche, che sono appunto quelle che ci stai elencando tu, Valentina, alcune aziende preferiscono affiancare appunto alle informazioni obbligatorie anche alcune informazioni accessorie che però vadano a qualificare quei capi come ancora migliori, no?
Esattamente, e importantissimi sono anche i controlli sulle etichettature e la composizione dei prodotti del comparto moda, che vengono sempre svolti a livello nazionale e comunitario. Per quanto riguarda il livello nazionale, l'attività di controllo fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico. La vigilanza viene svolta presso i laboratori di produzione, i magazzini ed anche comunque i punti vendita, e si esplica attraverso la verifica dei contenuti dell'etichetta e della composizione dichiarata, avvalendosi per quest'ultima attività dei laboratori di analisi autorizzati dal Ministero stesso. Quindi se un'etichetta non corrispondente alla reale composizione del prodotto oppure si incorre in prodotti tessili senza etichetta, oppure ancora l'etichetta compilata in modo scorretto, sono previste sanzioni e anche addirittura il ritiro del prodotto dal commercio.
Mi sembra una cosa sacrosanta, perché, insomma. Esatto. Bene, grazie mille Valentina anche per averci dato anche oggi delle informazioni e dei consigli molto utili.
Grazie a te, Sergio.
Vi ricordo che Lo Spazio Che Sa è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015.